Music. Francesco Maria Veracini, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Francesco Maria Veracini nacque a Firenze il 1 febbraio del 1690. Nella medesima città morì alla veneranda, per allora, ma anche per oggi, tutto sommato, età di 78 anni. Eppure questi due dati non devono ingannarci, perché fu uno dei compositori più itineranti nell'ambito del continente europeo, in un secolo che pure vedeva molti musicisti spostarsi continuamente da un luogo all'altro. E sempre Veracini si stabilì per lavoro in luoghi di estrema importanza. Ne parliamo non tanto per gettare una piccola luce su un compositore che i più certamente non conoscono, se non forse gli addetti ai lavori, gli specialisti o gli appassionati di musica del primo Settecento. Ne parliamo perché la sua personalità fu unica, la sua personalità artistica e anche la sua personalità di uomo, sempre che le due cose possano essere separate. Ne parliamo soprattutto perché fu molto rappresentativo di un'intera epoca e perché le sue musiche anche presentano molti caratteri di eccezione e di interesse, di bellezza vera e propria. Un uomo, dicevo, della personalità che spiccava. Fu infatti un individuo piuttosto originale, piuttosto eccentrico, ai limiti della pazzia, a volte con episodi anche preoccupanti. Della sua vita ne parlarono diversi cronisti musicali europei, Charles Burney, Johannes Mattheson e altri ancora, il Bros anche, e quindi abbiamo una certa messe di informazioni sull'uomo. E anche per le sue contraddizioni, cominciò con una scrittura di tipo molto omofonica e molto severa, in parte memore della lezione pure a lui non del tutto conosciuta di Arcangelo Corelli, e terminò invece con il disprezzo più assoluto nei confronti di questo genere di scrittura musicale. Ma andiamo per ordine. Veniva da una famiglia di musicisti, forse suo padre in tutta la famiglia era l'unico a non essere un musicista, né di professione né di formazione. Abbastanza presto arriva a Venezia, che allora era il centro principale non solo dell'editoria musicale italiana, ma anche delle attività concertistiche e soprattutto operistiche. Tuttavia, in questi frangenti veneziani, in questi primi frangenti veneziani, Veracini non si dedica all'opera, ma si dedica più che altro alla scrittura di oratori che poi saranno eseguiti in altre città. È notata la sua presenza in un concerto alla Santa Maria Gloriosa dei Frari durante una messa in onore del nuovo ambasciatore del Sacro Romano Impero, e si fece notare per diverse esecuzioni violinistiche a San Marco. La sua tecnica fu sempre lodata dall'inizio alla fine, soprattutto per il fatto che il suo tono fosse così chiaro, così forte, così sicuro, e anche per un virtuosismo non indifferente, anche se a detta di Charles Burney il suo modo di suonare il violino mancava di grazia. Eppure la sua tecnica e le sue capacità violinistiche furono tali da essere notato in maniera molto forte anche da Giuseppe Tartini, più giovane di lui, che dopo averlo ascoltato volle rivedere per intero tutto ciò che pensava del violino e di come suonarlo, soprattutto per quello che riguardava in particolare la tecnica dell'arco. Ma è venuto il momento di dare un piccolo saggio della musica di Francesco Maria Veracini, e quindi vi propongo la prima sonata della prima raccolta di sonate per violino e basso continuo, che fu pubblicata nel 1716. Il primo movimento è una overtura seguita da un allegro e adagio.
Thank you.
Nel 1714 Veracini approda finalmente a Londra, che stava divenendo lentamente un centro di una certa rilevanza. È interessante notare l'anno 1714, perché poco prima, nel 1713, a Londra, via Venezia sempre, era arrivato Georg Friedrich Händel, destinato poi a non muoversi più dalla capitale britannica. Innanzitutto comincia Veracini con una serie di concerti per beneficenza e approda infine al Queen's Theatre. Il teatro nominato a nome della regina prevedeva, come moltissimi teatri anche in Italia, fra i diversi atti delle opere, delle esecuzioni musicali. Nel 1715, quindi soltanto un anno dopo, va a Düsseldorf, dove vi trascorre l'intera annata la corte dell'elettore palatino del Reno. E lì si fa di nuovo notare per la sua tecnica violinistica. 1716, di nuovo a Venezia, viene pubblicato l'insieme delle 12 sonate, delle quali abbiamo ascoltato un piccolo saggio poco fa, viene pubblicato e dedicato al principe elettore di Sassonia, Federico Augusto. In genere la dedica di un lavoro musicale era sempre legata a due fatti: o la riconoscenza per l'avvenuto finanziamento della pubblicazione medesima, o un atto per ringraziarsi un potente, forse in grado di procacciare un lavoro stabile. Era questo il caso delle intenzioni di Veracini nei confronti del principe elettore di Sassonia, che aveva già costruito e cominciava a rafforzare una notevole orchestra a Dresda e anche una notevole attività operistica. Tutti i posti erano già occupati, ma ciò nonostante Veracini si fece notare, fu raccomandato dal principe elettore al padre affinché fosse preso all'interno dell'orchestra, e il suo salario fu immediatamente, a partire dal 1717, uguale a quello di Heineken o di Zelenka e di altri compositori come Pisendel, che erano attivi alla corte di Dresda. Della sua attività là ci rimangono soprattutto delle overture o suite orchestrali. Io vi faccio ascoltare immediatamente l'overture dalla suite numero 6 in si bemolle maggiore. Thank you. Una scrittura che sembra quasi vivaldiana sotto molti aspetti, almeno per quello che riguarda la condotta degli archi. Eppure alcuni movimenti delle suite overture di Veracini per orchestra scritte a Dresda sembrano quasi echeggiare le future suite orchestrali di Johann Sebastian Bach. È il caso ad esempio dell'ouverture numero 1 in si bemolle maggiore, che è articolata, è un solo movimento, ma è articolato nei tempi largo allegro largo allegro. Veracini rimane a Dresda fino al 1723, 6 anni fra i più intensi, produttivi e significativi della sua attività, in cui il suo nome comincia a circolare anche nell'Europa centro-orientale sempre più fortemente. Nel 1722, vi ho accennato alla pazzia e all'eccentricità dell'uomo, salta misteriosamente da una finestra al terzo piano di un edificio. Le ragioni non sono molto chiare. Matheson parla di un eccessivo stress dovuto a troppa applicazione e devozione allo scrivere e praticare la musica, ma anche al mescolare questo eccesso di lavoro musicale con interessi alchemici, e quindi probabilmente con l'ingestione di sostanze che dovevano avere effetti deleteri sul sistema nervoso. Tuttavia Veracini scriverà molto più tardi che in quel periodo era soggetto a gelosie vicine, a tentazioni omicide da parte di altri. Perché saltò dalla finestra del terzo piano? Non lo sapremo mai. Sia come sia, nel 1723 riappare a Firenze dopo essersi fermato brevemente a Praga e in tutta Italia comincia ad affermarsi anche come musicista e uomo di arroganza estrema. Era solito dire a qualunque altro violinista che avrebbe dovuto imparare da capo la tecnica perché era un asino, un somaro, una bestia o quant'altro. Veracini in questo periodo, dopo il 1723, si dedica soprattutto per una decina d'anni alla composizione di musica religiosa e costruisce una serie di legami con confraternite e ordini all'interno di Firenze che si riveleranno molto utili per procurargli sostentamento nell'ultima fase della sua vita. Ma nel 1733 torna a Londra e Charles Burney scrive: non c'era praticamente un concerto che non prevedesse un assolo di violino da parte di Veracini. Cominciò anche a lavorare immediatamente per l'altra grande istituzione operistica che rivaleggiava con quella di Handel, ovvero la Opera of the Nobility, l'opera della nobiltà, e lì presentò la sua prima opera, forse l'unica che sia ancora eseguita talvolta, Adriano in Siria, all'interno della quale figurava come voce protagonista quella di Carlo Brioschi, detto Farinelli. 20 repliche a partire dal 26 novembre 1735, per quei tempi il segno di una eccellenza riconosciuta e di un successo assolutamente fuori del comune. La scrittura vocale di Veracini, come sentirete fra poco, non è meno virtuosistica e difficile di quella strumentale, anzi, sotto certi aspetti, ancora di più. Apparentemente semplice nei suoi tratti strutturali, estremamente accattivante come un po' tutte le sue musiche per violino ma anche per orchestra, eppure di difficoltà quasi sovrumane. Vi propongo Amor, dovere, rispetto, una delle arie da baule più importanti di Carlo Brioschi, detto Farinelli, che prevede una parte di coloratura di difficoltà quasi sovrumana ed è dal secondo atto dell'Adriano in Siria. Un altro degli aspetti piuttosto interessanti di Veracini è la sua costante attenzione a musiche di origine popolare. Sia per il senso ritmico, per la guida, l'impulso ritmico molto forte che spesso caratterizza queste melodie, sia per la loro struttura apparentemente semplice ma che Veracini poi complica con tutti i suoi tratti più caratteristici. Ed è un esempio, un brano che vi propongo da quella che forse è la sua raccolta più interessante di sonate per violino e basso continuo, una raccolta pubblicata quando già era tornato stabilmente a Firenze e che dimostra già dal titolo di essere sostanzialmente destinata a esecuzioni da camera in ambienti caratterizzati dalla presenza di persone che di musica ne sanno molto. Sonate accademiche, dove l'accademico non è nel senso odierno della parola, ma nel senso fiorentino dell'accademia, cioè della riunione di intenditori attorno a un fatto, a un evento musicale, e del resto anche a Vienna fu mutuato con lo stesso senso nella seconda metà del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento, nella prima parte dell'Ottocento. Queste sonate accademiche videro la luce a Londra nel 1744, sono classificate come opera 2, e dalla nona sonata in La maggiore vi propongo il secondo movimento scozzese, ispirato per l'appunto a un'aria popolare scozzese. Avrete sentito Veracini nella prima parte della sua vita, se ancora vi ricordate, il primo brano proposto tendeva piuttosto a una scrittura fortemente omofonica, caratterizzata dalla presenza di ripetizioni e non di sequenze o progressioni armoniche, e con riprese del tema principale sempre caratterizzate da una ferma riaffermazione della tonica, ovvero della chiave della tonalità principale del pezzo. Nell'ultima fase della sua vita, come vi accennavo, si allontana in tutt'altre direzioni, in direzioni anche eccentriche, volutamente cromatiche o dissonanti. Sempre all'interno delle sonate accademiche, opera 2 del 1744, ne è un esempio questo interessantissimo capriccio, il capriccio sesto, con due soggetti in sol minore. Thank you. do conto di tutti gli andirvieni di Veracini fra Firenze e Londra, che era divenuta alla fin fine la sua seconda città, il più delle volte per opere che però non replicarono mai il successo strepitoso dell'Adriano in Siria, ma che pure figurarono fra le opere più amate dal pubblico inglese in quel periodo. A partire dagli anni 40, dalla metà degli anni 40 del 1700, Veracini si ristabilisce piuttosto fermamente e stabilmente a Firenze, dove lavora prevalentemente per congregazioni religiose, ordini o confraternite, e si dedica anche alla scrittura di un trattato molto interessante, non particolarmente notevole per la sua coerenza interna, ma pieno di osservazioni che sono una miniera per capire la musica del tempo, ma anche per capire una personalità fra le più interessanti, fra le più eccentriche e fra le più curiose di un secolo che è molto meno monocorde e univoco di quanto non si creda. Il suo trattato si chiama Il trionfo della pratica musicale, ossia il maestro dell'arte scientifica, dal quale impararsi non solo il contrappunto, ma, parentesi, quel che più importa, insegna ancora con nuovo e facile metodo l'ordine vero di comporre in musica. Ed è un titolo che nella sua lunghezza ci dice molto dell'approccio di Veracini nell'ultima fase della sua vita, ma che era presente in realtà se non altro come aspirazione all'interno di una personalità sempre ribollente e nervosa già dai suoi esordi.
Il 1 febbraio 1690 nasce a Firenze Francesco Maria Veracini. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.